Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori.
Con China Groove inizia così la nostra ora insieme.
Si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
Allacciamo le cinture insieme a Wanderlust, ben ritrovati su Radio Dolomiti. Come anticipato, oggi vi portiamo lontano, vi portiamo in un paese dove si trova di tutto, da appunto monumenti antichi ad all'architettura contemporanea. Andiamo in Cina, ma per fortuna abbiamo degli accompagnatori speciali, perché come sempre c'è viaggigiovani.it e insieme a noi c'è Claudio. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao Claudio. Come stai?
Benissimo.
Tu sei pronto per partire?
Sì, sempre pronto. Certo.
Senti, oggi ci portate in un paese molto affascinante che riporta un po' al passato, no? Perché si trovano tracce di comunismo, questi monumenti antichi, però in realtà che poi si è evoluta in frettissima, è in piena espansione, è in piena crescita la Cina.
Certamente, cioè, poi basta pensare all'evoluzione che ha fatto un esempio Pechino. Fino a 15 anni fa si giravano nella maggior parte delle città in bicicletta, a piedi, e adesso trovi solamente macchine e pulmini.
Quindi l'immagine dell'omino con tipo con il risciò è un po' vecchia?
C'è, diciamo, in alcuni villaggi o cittadine molto più piccoli, appunto, a differenza di Pechino, Shanghai e altre città, metropoli che sono enormi.
Senti Claudio, il viaggio in Cina è un viaggio che consiglieresti a tutti?
Ma sì, c'è di tutto e quindi è adatto a qualsiasi tipo di viaggiatore e senza problemi.
Bisogna prendere delle precauzioni particolari prima di partire, non so, servono dei documenti, un visto particolare, vaccinazioni?
Allora, ovviamente da farsi il passaporto con scadenza validità residua 6 mesi, e poi c'è il visto che è obbligatorio e va fatto prima di partire, non si può fare appunto in aeroporto in Cina, e di conseguenza è necessario andare o presso un'agenzia viaggi oppure farlo online e compilare un determinato modulo e poi provvedere tramite l'ambasciata in Italia. E questi, diciamo, sono appunto tasselli obbligatori per recarsi in Cina.
E ci sono dei tempi particolari, cioè bisogna prendersi un po' per tempo, la burocrazia impiega un po'?
Ci impiega un po', però per fare il visto si parla di 5-7 giorni lavorativi, quindi, non eccessivo come altri paesi.
Senti, qual è il migliore periodo per andare in Cina?
Diciamo che siccome si tratta di un paese veramente vasto, lo si può visitare in qualsiasi mese. Più che altro sarebbe meglio evitare la zona meridionale, ovvero Hong Kong, l'isola di Hainan, da giugno a fine agosto, perché le temperature sono torride e l'umidità arriva tranquillamente all'85-90%. Quindi significa cambiarsi la t-shirt ogni 2 minuti. E poi,
sono già stanca e accaldata a questa immagine.
E poi come periodo migliore possiamo dire le mezze stagioni, quindi aprile e maggio e settembre-ottobre.
Senti, è facile spostarsi in Cina una volta che si è arrivati?
Allora, diciamo che dipende cosa si intende con facile, perché per esempio a Pechino spostarsi è molto complicato con i mezzi in superficie, perché 2-3 chilometri ci impieghi anche
ore.
Un'ora talvolta, sì, una volta. Per fare 20 chilometri ci abbiamo messo 2 ore e mezza.
Ah, però.
Però ci si può spostare tranquillamente con la metropolitana nelle grandi città, e quindi da questo punto di vista si può andare sul sicuro.
Senti, Claudio, una curiosità, ma i cartelli li troviamo scritti solo in cinese o anche in inglese? Nel senso, c'è il rischio...
Anche in inglese, però non ovunque.
Cioè, ok, quindi bisogna stare molto attenti.
Esatto, sì. Poi comunque se ci chiede indicazione, non si sa ovviamente in quale lingua, però...
A gesti.
Esatto, a gesti il vostro obiettivo lo raggiungete, diciamo.
Quindi è meglio muoversi in metropolitana?
Sì, nelle grandi metropoli senza dubbio. Poi Shanghai è collegata benissimo e non ci sono problemi. Poi nelle località inferiori e di minor importanza, lì ci si sposta in taxi, perché comunque non costano tanto, in quanto ce ne sono veramente tanti, oppure con dei pullman di linea.
Senti, e per quanto riguarda invece il pernottamento?
Allora, il pernottamento, io ho avuto l'esperienza di stare e di pernottare in hotel comunque
di grandi catene?
Sì, alcuni grandi catene sui 4 stelle, e comunque consiglio sempre di stare su questa classificazione, perché sui 3 stelle si possono trovare anche delle spiacevoli sorprese.
Diciamo che non hanno gli stessi parametri che abbiamo noi in Italia.
Esatto, da 4 stelle in su sì, sotto è un punto di domanda, poi dipende appunto se uno è avventuroso e si adatta a tutto, ok, mentre per viaggiatori che magari sono un po' più esigenti, allora consiglio di stare sui 4 stelle.
Senza correre nessun rischio.
Esatto.
Senti, a proposito di rischi, la Cina può essere considerato un paese sicuro per viaggiare, per essere visitato, per spostarsi?
Sì, certamente. Cioè, è ovvio che nelle grandi metropoli, tra virgolette, se se le vai a cercare, per così dire, si può trovare di tutto, però non ci sono particolari rischi.
Sì, magari evitiamo il portafoglio in tasca dietro, esatto, a vista, e orologio svolazzante appunto
proprio
tutto
così,
a vista, ma quello è un po' di buon senso in ogni viaggio, in qualsiasi destinazione.
Certo.
Senti, la Cina è anche un paese molto grande, quali sono le cose da vedere che proprio non possono mancare in un viaggio in Cina?
Allora, io ovviamente ti riporto la mia esperienza e in primis, senza dubbio, camminare sulla Grande Muraglia. È un'esperienza veramente fantastica. Tu dici, cioè, io sono qui, l'ho vista sempre, non so, in televisione, documentari,
sì,
su motore di ricerca, e finalmente ci sono, e do un consiglio magari a chi ci sta ascoltando e potenzialmente magari hanno anche in previsione un viaggio in Cina: se vanno sulla Grande Muraglia cinese, evitare la sezione Badalin, che è quella più turistica perché più vicina alla città, e andare in altre sezioni come ad esempio quella Mutianyu, che è un po' più lontana dalla città, e alcune sezioni sono ancora della vecchia muraglia originale.
Per cui è ancora più affascinante.
Esatto, più suggestivo. E, ecco, questo sicuramente è il top, secondo me, da visitare in Cina. E poi suggerisco anche un piccolo villaggio vicino a Shanghai, e questo villaggio si chiama Tongli e possiamo definirla come la Venezia dell'Est.
Che bello!
Sì. La Venezia dell'Est, ogni giorno su tantissimi articoli viene fuori la Venezia dell'Est, la Venezia dell'Ovest, però questo piccolo villaggio ce la fa ricordare in modo molto diretto e piacevole. E poi, non so, se sei davanti a un computer, ti consiglio di fare la tema anche a tutti i radioascoltatori, di scrivere le montagne incantate oppure montagne arcobaleno della Cina.
Ho quasi paura a farlo, te lo dico, perché non oso immaginare la bellezza che mi sta per apparire. Guarda che lo faccio adesso. Montagne incantate, mi hai detto?
Oppure montagne arcobaleno.
Montagne arcobaleno. Vediamo un po'. Spettacolo! Sono proprio proprio fantastiche, un'immagine bellissima. E sono proprio così, a stile arcobaleno così, hanno questi colori incredibili?
Sono proprio così, sì, certamente. Peccato che è un po' complicato raggiungerle, in quanto si trovano nella zona, diciamo, centro-nord della Cina, quasi al confine con la Mongolia. Però se uno, un viaggiatore, ha diversi giorni a disposizione, o magari al secondo viaggio in Cina, sicuramente bisogna inserirle all'interno del proprio itinerario.
Davvero incredibile come immagine. Altre cose da non perdere?
Ma un'altra sicuramente, passiamo dalla natura alle grandi metropoli, Shanghai, dove c'è questo contrasto tra il futuro e le tradizioni che si stanno via via perdendo, consiglio di andare nel Bund, che è appunto la zona dei grattacieli, e salire su un grattacielo per vedere la città dall'alto.
Per chi non soffre di vertigini, questo immagino.
Esatto, certamente.
Quindi insomma un viaggio comunque che consiglieresti, immagino, a chiunque, insomma, da inserire nella propria lista dei sogni.
Ci sta, senza dubbio, sì, per vedere come si sta evolvendo il mondo, e anche per vedere appunto i contrasti tra le tradizioni e il futuro di questo paese.
Grazie intanto Claudio per essere stato con noi, e ringraziamo anche come sempre viaggigiovani.it. Tutte le informazioni si trovano sul vostro sito viaggigiovani.it, che oltretutto è stato fatto il restyling, è davvero pieno di informazioni, bellissimo, quindi complimenti,
esatto,
a tutti. Esatto, e noi ci sentiamo la prossima settimana, va bene?
Certo.
Grazie Claudio.
Grazie,
ciao.
Ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Grazie ancora agli amici di viaggigiovani.it. Noi continuiamo, facciamo una pausa e poi torniamo ancora con Wanderlust.
Radio Dolomiti. Wanderlust. Thank you.
occhi da orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Più di 500 notti già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no. Ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Ma tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io nel modo giusto. Nei tuoi occhi disarmanti sono occhi di ambra lucida tra palpebre di viole, sguardo limpido di aprile, come quando esce il sole. E io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa. Tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no. Ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io in modo giusto. E i tuoi occhi innocenti, disarmanti, devastanti, coi tuoi occhi che ho davanti, tienli chiusi ancora pochi istanti. I tuoi occhi
con Occhi da Orientale ci riporta oggi a Wanderlust in Cina, e abbiamo parlato di tante cose insomma, quando si pensa ad un viaggio in Cina, cosa vedere, come organizzarsi con i documenti eccetera. Parliamo anche di cucina, anche se ogni tanto dice beh sì, la cucina cinese la conosciamo, figurati, perché comunque ristoranti cinesi ce ne sono in giro per l'Italia, anche appunto a Trento e in varie località. Quindi insomma, chi di voi non ha mai assaggiato un involtino primavera, un riso alla cantonese? Ecco, credo poche persone non l'abbiano assaggiato, e certo è che la cucina cinese è una delle più antiche al mondo, fonda le sue origini in un passato assolutamente storico e remoto, e questo la rende molto affascinante. È legata ad usi e costumi di incredibile meraviglia. Poi magari noi abbiamo anche la versione un po' più occidentalizzata dei piatti cinesi, però appunto in realtà il cibo per i cinesi è proprio vitale, il pasto diventa un momento sociale molto importante, e ci sono appunto dei piatti e è tutta una ricerca di equilibrio, se vogliamo. È anche molto, la cucina è anche molto legata alla filosofia, alla medicina. Ci sono infatti ad esempio gli elementi yin femminili, e poi che sono quelli umidi e teneri, quindi rinfrescanti, come i legumi e i frutti. Ci sono gli alimenti yang, che sono invece maschili, sono i fritti speziati a base di carne, che hanno un effetto riscaldante. E un pasto in Cina è sempre alla ricerca di un equilibrio, dell'equilibrio tra il freddo e il caldo. Quindi insomma è tutta una questione filosofica che molte volte noi mentre mangiamo non ce ne rendiamo nemmeno conto. Poi inutile dire che i cinesi condividono i piatti, ad esempio, e mangiano poi con le bacchette. fatica. Io mi sono sempre chiesta come si possa mangiare il riso alla cantonese, ad esempio, solo con le bacchette, perché insomma diventa un pochino faticoso. Però tendenzialmente loro a tavola hanno appunto una, la tavola è rotonda, al centro c'è un disco girevole sul quale si trovano i piatti in comune, non ci sono coltelli perché tutti gli alimenti vengono già tagliati in cucina e poi ognuno attinge e si prende le cose, quindi è un momento davvero molto molto conviviale. La bevanda più diffusa è il tè, che è consumato per le sue virtù digestive, decongestionanti. C'è anche la birra e l'alcol di riso, che sono bevande di solito che si consumano più che altro per i momenti di festa. Per quanto riguarda invece i piatti proprio nello specifico, allora innanzitutto ritroviamo i dim sum, che sono ormai diffusi in tutta la Cina, però assaggiarli ad Hong Kong non ha paragoni, e sono praticamente dim sum, sono i tipo... tipo dei ravioli chiusi, ecco, chiamiamoli così. I noodles sono questi tipo di pasta, per cui sono serviti in grande varietà, ci sono condimenti di ogni genere, da piccantissimi con altre salse, l'anatra laccata alla pechinese. Sembra una cosa un po' viscida, un po' grassa, però in realtà l'anatra laccata arrostita è proprio una pietanza, per chi l'ha assaggiata, molto molto buona. A Pechino eventualmente è da assaggiare la migliore. Poi appunto i ravioli, anche qui ce ne sono di tutti i tipi, il ripieno può essere di ogni genere, dal maiale al porro, l'agnello, zucca, polpo di granchio, e ovviamente a Shanghai si mangiano cotti al vapore, si chiamano xiaolongbao e non hanno nulla a vedere con quelli che noi mangiamo nei ristoranti cinesi in Italia. Poi troviamo il classico involtino primavera e il pasticcio imperiale, che sono appunto queste crespelle a base di farina di grano, di riso, che contengono verdure o carne. Poi abbiamo gli zongzi, sono delle foglie di bambù farcite, accompagnano soprattutto le feste delle barche drago. Abbiamo un sacco di piatti che si consumano in particolare, non so, tipo la torta di Capodanno a base di farina di riso con fagioli rossi cotto al vapore, la torta lunare che si consuma alla festa di mezzo autunno, e ci sono insomma molte cose tipiche molto particolari che appunto magari nel ristorante cinese dove siamo abituati a mangiare difficilmente si possono trovare. Quindi un'esperienza, un viaggio in Cina sicuramente può essere anche un'esperienza culinaria da non perdere, anche perché appunto poi c'è tutta una specie di rito, no? Anche quando si mangia, e per cui insomma l'ospite viene trattato in un determinato modo, e quindi insomma è proprio un momento, un'esperienza da vivere, perché è davvero molto conviviale, e come detto in Cina il pasto è davvero fondamentale. Coldplay. Once upon a time, somebody ran away, singing as fast as I can. I got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Once upon a time, we're burning. insieme a Rihanna, questa è Princess of China su Radio Dolomiti. Tra poco gli aggiornamenti sulla viabilità in A22 e poi torniamo nuovamente in Cina e ci portiamo anche a casa qualche souvenir.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning is my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl.
China Girl su Radio Dolomiti. Oggi a Wanderlust siamo in Cina a scoprire questo paese davvero incredibile, che ha riserva delle sorprese per tutti, perché accanto alla tradizione, alla storia, in realtà c'è una civiltà, una, come dire, un paese che si sta trasformando. Quindi troviamo metropoli veramente, città anche avveniristiche. Abbiamo appunto raccontato cosa si può mangiare in Cina, cosa possiamo portarci a casa. Beh, innanzitutto per i vostri acquisti è necessario innanzitutto cambiare valuta, perché in la valuta cinese è lo yuan, chiamato anche renminbi yuan. RMB sarebbe la moneta del popolo. Il cambio si può fare in tutti gli hotel importanti senza commissione, quindi è sempre in vigore il tasso ufficiale. In realtà se si ha dietro magari travel check in euro oppure banconote di piccolo taglio in dollari americani, può essere utile. In Cina attualmente sono accettate alcune carte di credito straniere, non tutti, e con queste carte si può prelevare presso la Bank of China, quindi la banca di Cina. la Banca della Cina, e qui si possono anche, in tutte le succursali di questa banca, si possono anche appunto ritirare poi i contanti. A Shanghai e Pechino ci sono anche i bancomat che funzionano tutto il giorno, altrimenti bisogna proprio andare in banca fisicamente e in orario proprio da banca, dalle 8 alle 16. Cosa vale la pena acquistare quando si va in viaggio in Cina? Innanzitutto la seta è sempre rappresentato un monopolio per la Cina per tantissimi anni, per cui miglior prezzi di seta a buon prezzo, il vostro posto è Shanghai, e nella precisione allo Shanghai Silk Building in Nanjing Road, al numero 588, se proprio volete prendere appunti. I tessuti, anche per avere tessuti originali, c'è proprio il mercato dei tessuti di Shanghai che ne offre una grande varietà, per cui lì si trovano tutti i migliori sarti di Shanghai sotto lo stesso tetto, quindi c'è la possibilità veramente di confrontare e di avere una vasta scelta. In Cina si trovano anche dei bellissimi servizi da tè, laccati con decorazioni tipici, quindi è anche un bel souvenir da portarsi a casa per così riassaporare poi il profumo del viaggio anche in casa propria bevendosi una tazza di tè. Ci sono anche vari tipi di tè che si possono acquistare, tante varietà, profumati, c'è il tè verde, il tè nero, il tè al gelsomino, il tè rosso dello Yunnan, il tè matcha e il tè della tigre, che magari sono i più particolari che non si trovano dappertutto. E poi uno dei simboli sacri della Cina antica è la giada. Pare che possedesse 11 virtù, tra cui la benevolenza, la fedeltà e l'educazione. Quindi un buon souvenir potrebbe essere acquistare un prodotto in giada. Anche cimeli dell'epoca di Mao, ad esempio. In questo caso basta recarsi al mercato dell'antiquariato di nord-ovest di Xi'an, che è un labirinto di tre piani, quindi c'è il rischio di perdersi, ma sicuramente ci saranno buoni acquisti da fare. Se poi, come sempre, noi consigliamo anche l'acquisto di un bel CD di musica cinese da portarsi a casa, come ricordo di viaggio. In questo caso la musica cinese è molto particolare perché ha delle origini davvero antiche, oltretutto ci sono tanti strumenti divisi in 8 gruppi in base al materiale di costruzione, quindi l'argilla, la pietra, il legno, il bambù, la seta, il metallo, la zucca e la pelle, e molte volte noi associamo la musica cinese tradizionale anche alla musica di rilassamento, no? La musica un po', se vogliamo, da meditazione. Ce ne ascoltiamo un pezzettino? Io mi sento già più rilassata, non so voi, però qui potrebbero anche chiudersi gli occhi in un batter di ciglia. Questi sono appunto i suoni, musica di rilassamento orientale, quella che possiamo definire la musica cinese tradizionale, composta appunto poi da diversi elementi anche orchestrali. Attenzione invece per i più tecnologici, dobbiamo fare una precisazione per quanto riguarda l'accesso internet in Cina. Questa notizia può essere molto interessante perché a causa dei filtri necessari per bloccare dei siti web, tutti i siti ospitati in server che si trovano al di fuori della Cina sono molto lenti, quindi ad esempio WhatsApp, Facebook vanno molto lenti, funzionano però sono molto molto lenti, quindi se si vuole navigare per passatempo oppure per condividere le foto sui social bisogna avere molta pazienza, oppure evitate, lo fate quando tornate a casa. Se invece per questioni di lavoro è necessario appunto accedere a Facebook o d'altro, vi consigliamo di installare una VPN, che è un software che provvede a mascherare il nostro indirizzo, l'indirizzo IP, bypassando il blocco per accedere quindi a qualsiasi sito internet senza problemi. Ci sono diverse app VPN per smartphone, per cui insomma eventualmente poi basta scaricarle prima della partenza e provarle. Tutte le informazioni eventualmente in questo caso le trovate sul sito di viaggigiovani.it, che ci dà il nostro pusher di informazioni e di dritte per sopravvivere all'estero nel modo migliore. Poi per avere anche per essere preparati o per così leggere o vedere dei film, se siete un po' curiosi della Cina e del suo mondo, sappiate che ci sono un sacco di possibilità per quanto riguarda la letteratura. Alcuni libri che vi consigliamo è Cigni selvatici, Tre figlie della Cina, Sorgo Rosso di Mo Yan, Shanghai Baby di Wei Yu Zhu, E poi ancora precetti per le donne e altri trattati cinesi di comportamento femminile, attenzione. E poi il libretto rosso di Mao, storia di Pechino e di come divenne la capitale della Cina, orizzonte perduto, tre uomini fanno una tigre, viaggio nella cultura e nella lingua cinese. Anche tanti film riportano appunto in Cina nelle ambientazioni, L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, film del 2013 incredibile, La battaglia dei tre regni, Lanterne rosse, e Sette anni in Tibet, anche delle ambientazioni in Cina, Kundun di Martin Scorsese del 97, Orizzonte perduto, questo è un film d'altri tempi, del 1973, targato Frank Capra. Quindi queste possono essere appunto alcune idee per appunto stuzzicare la vostra voglia di Cina. Vi ricordiamo come sempre tutte le informazioni le trovate sul sito viaggigiovani.it e grazie intanto per essere state con noi. Wanderlust torna domani a mezzogiorno come sempre, noi ci risentiamo alle 11 con Due di coppia. Ci lasciamo con una passeggiata sulla muraglia cinese, così come consigliata da Claudio di viaggigiovani.it.
Prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.